Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Ok. Mi colpisce che gli anni volano così velocemente. Sono d'accordissimo con Giacomo nella Bibbia, quando dice che la nostra vita è un vapore che appare oggi e sparire domani. Come quella signora che vi ha raccontato, 29 anni, sta guardando fuori, sai, fine di un anno, che bello, la famiglia che mi ha dato con due preziosi bambini, oh, quest'anno che arriva faremo questo, questo, questo. Tutti i progetti in un attimo finiscono. Siamo pronti a morire, perché non possiamo vivere bene se non viviamo pronti ogni giorno a morire. E così si vive. Oggi è il primo giorno di un nuovo anno. E ricordiamo che Dio ha stabilito l'anno. Dio ha stabilito momenti, ha diviso Dio il tempo in modo ben ordinato, la giornata, la settimana, che poi la settimana non ha nessuna funzione astrologica. Non è che la luna fa una certa cosa. O il sole, il mese è dovuto alla luna, il mese è dovuto alla luna, il giorno è dovuto all'orbito della terra, l'anno è dovuto alla terra che va intorno al sole, ma la settimana ha creato Dio in modo arbitrario e poi il mese da Dio, l'anno da Dio e Dio vuole, la Bibbia è chiaro, che l'uomo si ferma per valutare, ricordare, preparare. Questo fa parte della vita saggia, di una vita di saggezza, che non solo siamo presi con tutti gli impegni, ma ci fermiamo spesso per riflettere, per poter andare avanti con fede. Allora, ci serve la fede. Cosa succede se tua moglie, nessuno abita sul quinto piano di un palazzo, quindi un proiettile così, non credo, ma se per una sciocchezza, ingoia male un pezzo di carne a cena e muore. Un incidente, un ictus, mille motivi, si muore per tante cose. Cosa succede che papà o mamma o figlio muore all'improvviso? O tramite una malattia che arriva e c'è sofferenza per 15 giorni e poi muore. Cosa facciamo? Ci serve? E se non è la morte? Arriva una difficoltà, un'ingiustizia, problemi fra i parenti, problemi con lavoro, problemi economici grossi. Cosa succede? Ci serve la stessa cosa. Cosa succede che se mi arrivano dei pensieri, dei dubbi, della confusione, di una situazione in casa difficile a sopportare, mi serve? Cosa ci serve? Sapete, in tutti questi casi, la fede. La fede che Dio è in controllo, che Dio non ha dimenticato di pensare alla mia vita. La fede che Dio sa quello che sta facendo. La fede che Lui ha permesso che io subisse quella ingiustizia, perché sa che è quello che mi serve. Mi serve la fede, ma mi serve fede tutti i giorni. E come posso avere più fede? Trovate con me Salmo 48, che abbiamo guardato vari anni fa, ho revisionato notevolmente quello che ho detto, pregando che sia ancora più chiaro, ma è un ottimo salmo per chiudere un anno e iniziarne un altro. Salmo 48 ci aiuta a comprendere come riflettere quando prendo tempo ogni settimana, ogni mese e ogni anno a riflettere, mi aiuta a capire come riflettere per avere più fede e dare più gloria a Dio. Questo salmo si divide in tre parti facilmente. Versetti 1 a 3 danno onore a Dio e alla città di Dio, Gerusalemme, che rappresenta la Chiesa. Versetti 4 a 8, la seconda parte, racconta dell'opera potente compiuta da Dio nel passato. Il salmista racconta delle opere grandi di Dio nel passato. un'opera specifica. E la terza parte, 9 a 14, è un'esortazione ad esultare sempre in Dio. Ricordando, mentre consideriamo questo Salmo, che pur essendo onnipresente, Dio dimorava in modo particolare a Gerusalemme nel Tempio. Dio dimora ovunque, però ha scelto di manifestarsi in modo particolare lì, che le persone dovevano rivolgersi lì, non per il luogo, ma per insegnarci oggi dove dimora Dio, nella Chiesa, nei credenti. Dov'è il Tempio di Dio oggi? Geograficamente, qualcuno sa dov'è il Tempio di Dio nel mondo oggi? Voi siete il Tempio di Dio, Dio dimora in voi, sta nei cuori delle persone. Teniamo quello in mente mentre leggiamo, perché questo Salmo, come molto, è un tipo. Veramente rappresenta gli avvenimenti veri, ma oltre a quello, e più di quello, è un tipo di quello che viviamo noi oggi. Allora, leggo i primi tre versetti, la prima parte, dare onore a Dio. Grande è il Signore, e degno di lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. Bello si erge, e la regola tutta la terra, il monte Sion, parte estrema del settentrione, città del gran re. Nei suoi palazzi Dio è conosciuto come fortezza inespugnabile. Allora, questo pezzo inizia con quello che dobbiamo sempre ricordare. Grande è il Signore. Vale ben poco avere fede se Dio fosse piccolo. Che serve fede in uno piccolo? Giusto? Posso avere tutta la fede nel mondo, ma se Dio fosse piccolo, non lo è, ma se fosse, cosa serve una grande fede in un Dio piccolo? Molto meglio una piccola fede in un Dio grande. Gesù mai ha detto quello, che anche è buono avere una piccola fede in un Dio grande? Non ha detto quelle parole, ma ha detto quel concetto che riguardava un certo tipo di seme. Certo, se la vostra fede fosse come il seme di senape, che è piccolissimo, potete dire quella montagna di spostarsi, no? Perché non è la nostra grande fede che compie le cose, è il nostro grande Dio. È il nostro grande Dio. Grande è il Signore, e degno di lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. Il Signore è grande in cosa? In ogni suo attributo e ogni sua opera. È grande nella sua potenza, nella sua saggezza, nella sua giustizia, è grande nella sua misericordia. Tutte le qualità di Dio sono infinite, sono eterne, onestamente sono inconcepibili. Cioè, io penso a potenza, non riesco a comprendere la potenza di Dio, è troppo grande, però è bello capire di più. Non posso comprendere la grandezza e la misericordia di Dio, anche se quello che ho visto nella mia vita è immensa, ma è ancora più grande. Tutto quello che al mondo potrebbe sembrare grande è assolutamente nulla in confronto con Dio. Dio solo è grande. Essendo Dio infinitamente grande, è degno di lode. Grande è il Signore, è degno di lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. Dio è degno di lode in tutto il mondo, ma Dio è degno di lode di più nella sua città santa, ovvero oggi in noi, perché le opere grandi che Dio ha fatto, la creazione è un'opera grande, ma è poco in confronto con l'opera della salvezza. In confronto, l'opera della salvezza è molto più grande, perché la creazione del terra non ha dovuto disfare qualcosa, ha solo fatto dal nulla, ma la salvezza doveva disfare un'enorme condanna, un enorme peccato contro di lui, doveva lui disfare una cosa con una sua opera. Allora, chi ha motivo in più di glorificare Dio, di lodare Dio? Quelli che hanno ricevuto quest'opera in loro. Parlando della Chiesa, dell'insieme dei credenti, in versetto 2, che parla di Gerusalemme, la città, bello si erge, Monte Sion, rallegra tutta la terra, il Monte Sion, parte estrema del settentrione, città del Gran Re. Tutte queste parole descrivono la città di Dio che rappresenta la Chiesa. Dove dimora Dio oggi? In mezzo alla Chiesa, in mezzo a noi. La Chiesa rallegra tutta la terra. Non vuol dire un individuo, ma cosa fa la Chiesa? La Chiesa è luce al mondo. Tramite la Chiesa Dio porta la parola della salvezza. Tramite la Chiesa, chi ha pregato, o mi pare Diego, condividendo, ha menzionato, abbiamo una casa in cui incontrarci, abbiamo un pastore di tempo pieno, dovuto ai sacrifici di tante persone che non conoscete. Allora, in base a coloro che hanno avuto un peso di mandarci, come chi ha avuto peso a venire ad evangelizzare me, così, Dio si serve di noi, per quanto siamo imperfetti, di parlare con altri. E alcuno di voi avete avuto il privilegio di parlare con altri e vedere Dio salvare quegli altri. Vari di voi qui oggi siete qui a causa della testimonianza di qualcun altro qui oggi. Quindi, fino all'estremità della terra, Dio è lodato, glorificato per mezzo, la gente si rallegra perché riceve la salvezza tramite l'opera della Chiesa. Bello si erge la città di Dio, il popolo di Dio, e la regla rallegra tutta la terra. Vogliamo essere strumenti nelle mani di Dio di portare questa gioia della salvezza in tutta la terra. E noi abbiamo la responsabilità di questa parte della terra soprattutto, e tramite altri mezzi, altre parti. Poi, versetto 3, chi è in Cristo e sta nel sicuro. Nei suoi palazzi Dio è conosciuto come fortezza inespugnabile. Dio è conosciuto nei suoi palazzi, i palazzi della città di Dio. Coloro che non fanno parte della vera Chiesa non conoscono Dio. Invece coloro che ne sono dentro lo conoscono per chi è, il Re dei Re e Signore dei Signori. Dio è la fortezza dei suoi figli ed è un rifugio sicuro per noi. Dio è una fortezza inespugnabile. Nessun nemico può avere successo contro Dio. Chi trova il suo rifugio in Dio, non nell'avere un buon lavoro, non nell'avere una casa ben fatta, non nell'avere una macchina nuova che non può avere problemi, così si dicono che non è vero, non nell'avere buona salute e un buon sistema sanitario, umanamente parlando, eppure in quell'ospedale quanti muoiono? Dove muoiono le persone maggiormente? Se non per un incidente stradale, muoiono quasi tutti in ospedale, giusto? L'ospedale è il centro dove muoiono le persone, perché il sistema sanitario non può tenere in vita quando arriva il giorno stabilito da Dio. Però chi trova il suo rifugio nel Signore sta al sicuro. Attenzione, qui dice è una fortezza inespugnabile. Quando serve una fortezza? Quando serve una fortezza? Quando siamo in guerra, sotto pericolo. Che vuol dire che fa parte della vita cristiana di essere in pericolo. Perché solo così vediamo che Dio è un rifugio. Mi servono, ci servono i pericoli. E non sto parlando di quelli materiali, sto parlando di quelli spirituali. Ci servono i pericoli per vedere la protezione che abbiamo in Dio, il rifugio che abbiamo, la fortezza che è Dio. Il pericolo più grande qual è? Qual è il pericolo più grande? No, c'è uno più grande. Dio è una fortezza contro tutti i pericoli, ma soprattutto contro il pericolo più grave. Qual è il pericolo più terribile? E Dio è una fortezza contro questo pericolo. Il pericolo più grande è il giudizio finale di cadere sotto l'ira di Dio. Quello è il pericolo più grande. Dio dice, nella presenza di Gesù che è Dio, non temete chi può uccidere il corpo e dopo fare niente, ma temete piuttosto chi può, avendo ucciso il corpo, gettare l'anima nel tormento eterno, nel Gehenna. Il pericolo più grande non è quello che potrebbe farci Satana, che è stralimitato. Il pericolo più grande è quello che farà Dio a chi non trova rifugio in Cristo. Quindi Dio è una fortezza contro ogni pericolo, compreso il pericolo più grande, quello del giudizio eterno. E se Dio è capace ad essere una fortezza contro quel pericolo, certamente può essere fortezza contro tutti gli altri pericoli, che ci sono pericoli. Inoltre, chiaramente Dio è fortezza contro i pericoli della vita. Scusate, sì, ma abbiamo pregato prima del viaggio per protezione, invece c'era l'incidente e è morto il nostro figlio. Che fortezza è stato Dio? È stata la fortezza giusta, perché era già scritto prima della nascita di quel figlio che lui doveva vivere 7 anni. E 23 giorni. E allora, quando è morto, era il momento stabilito da Dio. Grazie a Dio, uno di voi ha detto, parlando, ringraziamo Dio che ci ha dato da curare i nostri figli ancora quest'anno. Uno di voi mamme, mi pare, credo che era una mamma, ha detto, grazie a Dio che ancora quest'anno ci ha dato da curare. Perché non sono i nostri, e ci dà temporaneamente. E poi se non decide che il tempo per loro è finito sulla terra, li farà, probabilmente farà una famiglia loro, possiamo goderli da dove ci mette, vicino o lontano, però il tempo di averli in casa è limitatissimo. E ogni giorno è una benedizione da usare, però non sono i nostri. E quindi Dio è una fortezza, anche quando muore mia moglie, mio figlio, è una fortezza. Perché non ha permesso la morte tutte le altre volte che Satana voleva far morire, che non era giusto. Ha permesso la morte solo quando era giusto nel suo piano. Quindi Dio è una fortezza. E quando permette, cosa fa oltre a permettere? Cosa fa a me che rimango? Cosa fa Dio quando permette a mio figlio, mia moglie a morire giovane? Cosa fa Dio per me quando nel suo piano perfetto permette quello? Cosa mi dà? Mi dà la grazia. Non è che lui fa cose a metà, mi dà la grazia e mi cura e posso gioire in lui. Versetti 4 a 8, adesso la seconda parte, parlano delle opere potenti passate specifiche. Allora attenzione, il salmista non solo dice grandi sono le tue opere, perché è vero, ma quello è vago. Ricordate l'importanza per un marito di non dire alla moglie grazie cara per tutto quello che fai. E lei lo prende e dice torna qui. Per favore elencami tutto quello che faccio. È sbagliato per la moglie dire al marito oh caro ti apprezzo tanto. Ciao. No no cara vieni qua. Per che cosa mi apprezzi? È buono essere specifico. E se noi diciamo che Dio è grande nelle sue opere, è buono essere specifico. Per esempio, perché è buono essere specifico? Due motivi. Dà più gloria a Dio e rafforza la nostra fede. Allora, il salmista non dice solo Dio è grande, ma spiega un'opera specifica che Dio aveva compiuto più volte. Allora, vogliamo parlare di quest'opera che lui elenca in versetto 4 a 8. Lui dice, quando i re si erano alleati e avanzavano uniti, appena la videro, la città di Dio, rimasero attontiti e smarriti, si misero in fuga, là furono presi da tremore e da doglie come di donna che partorisce, come quando il vento orientale spezza le navi di Tarsis. Quello che avevamo udito l'abbiamo visto nella città di Dio degli eserciti, nella città del nostro Dio, Dio la renderà stabile per sempre. Allora, capita che Gerusalemme fu più volte attaccato di una serie di re che si erano alleati insieme per fare un esercito ancora più grande per distruggere la città. E Dio, finché Israele guardava Dio con fede, aveva protetto la città. Quando invece sono arrivati i babilonesi, Dio non ha protetto la città. Perché non stavano più guardando Dio con fede e nel suo piano serviva una dura disciplina. Però non perché mancava potere, aveva già dimostrato di avere il potere. Dio aveva liberato la città. Allora aveva dato terrore a questi grandi eserciti potentissimi che sono venuti per attaccare la città. Erano più grandi loro dell'esercito di Gerusalemme. a livello militare dovevano loro vincere con facilità. Invece sono scappati terrorizzati, perché Dio non ha limiti, può fare quello che vuole. Se la prova non è quello giusto per te, e Satana manda tutti i suoi demoni e mette in cuore di tanti malvagi di farvi del male e di crearvi problemi, se non è la volontà di Dio per voi di avere quella prova, Dio non permette. E invece se è la sua volontà, arriverà e vi darà la grazia di sopportarla. Allora, gli attacchi contro Gerusalemme sono un tipo degli attacchi contro i credenti. Attenzione, non attacchi economici, eccetera, attacchi spirituali. Quali sono gli attacchi più pericolosi per noi? Non fisici. Non possono arrivare a ucciderci o cacciarci in religione se non è nella volontà di Dio. Gli attacchi più gravi sono gli attacchi che ci fanno togliere lo sguardo da Dio e cadere nel peccato, nell'amarezza, l'orgoglio, rifiuti di perdonare, cadere in questo o quell'altro peccato. E Dio ci protegge. Volta dopo volta nel passato il Signore ci ha liberato dai pericoli e bisogna ricordare specificamente le opere grandi del Signore. Se noi dovessimo fermarci a considerare, se conoscete, voglio insegnarvi più della storia della Chiesa, dall'inizio Satana tramite gli uomini ha cercato di distruggere la Chiesa, ha cercato di distruggere la Bibbia, ha cercato di sfiare la Chiesa, infiltrandola con tanto falso insegnamento, facendo del tutto contro la Chiesa, e la Chiesa va avanti. Non perché la Chiesa è forte, perché Gesù Cristo, il Signore dei Signori, ha dichiarato: io edificherò la mia Chiesa e le porte di Hades non la potranno vincere. La Chiesa va avanti, perché è Gesù Cristo che sta edificando la Chiesa. E quindi possiamo anche noi pensare alle volte, nelle nostre vite e nel passato, che Dio ha fatto grandi opere per portare avanti la sua opera. Quindi, importante fermarci a ricordare specificamente. Non solo dire: Signore, ti lodiamo perché tu sei grande, grazie per le tue grandi opere, amen, adesso mangiamo. No. Bisogna specificare quali sono queste grandi opere. Ripassare. Signore, la tua santità, leggendo questo, ho letto i profeti minori e quanto grande è la tua ira, ma doveva essere rivolto contro di noi quell'ira. Invece quanto grande è l'opera della salvezza, che Cristo poteva subire lui per noi. Quanto grande è il tuo amore, che eri disposto a mandare tuo figlio a soffrire della tua ira terribile, che dovevamo subire noi. Quanto grande è la tua opera. Ed io ero cieco, ero un pagano, non ti cercavo, tutto il giorno hai steso le mani contro un popolo che non ti cercava, ed io ero in quel popolo, e tu hai raggiunto il mio cuore, mi hai tirato a te. Grandi sono le tue opere. Se vogliamo fermarci, di opere grandi ci sono tanti. Signore, anche dopo la salvezza, quanti anni sono andato avanti con quel peccato che più volte mi hanno detto non ho voluto mai riconoscere. E poi tu hai continuato e mi hai fatto vedere. Signore, mi hai perdonato. Grandi sono le tue opere. Non è difficile, se prendo il tempo, di vedere la grandezza delle opere di Dio. E che è stupendo vedere la grandezza delle opere di Dio. Perché non solo abbiamo sentito parlare delle opere altrove. Versetto 8. Quello che avevamo udito l'abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio la renderà stabile per sempre. È importante parlare delle grandi opere di Dio altrove, ma è ancora più importante ricordare anche le grandi opere di Dio che abbiamo visto noi. È per questo che vi incoraggio di tenere aggiornato il vostro libro Ebenezer, in cui fin qua il Signore ci ha portato, sempre aggiungendo nuove cose. Quindi la seconda parte, la prima parte dà gloria a Dio. La seconda parte ricorda delle opere specifiche di Dio, che mi dà base di onorare Dio. E la terza parte del Salmo è un'esortazione di esultare sempre in Dio, avendo quelle due prime parti come base. Allora, versetto 9 dice: dentro il tuo tempio, o Dio, noi ricordiamo la tua bontà. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge fino all'estremità della terra. La tua destra è piena di giustizia. Si la regga il monte Sion, esultino le figli di Giuda per i tuoi giudizi. Fermo lì per un momento. Allora, dove che si può, in base a quello che abbiamo letto, versetto 9, dentro il tuo tempio, o Dio, noi ricordiamo la tua bontà. Qual è il luogo migliore per ricordare la bontà di Dio? Abbiamo appena letto. Qual è il luogo migliore per ricordare la bontà di Dio? Giusto. E dove è il tempio di Dio? E allora, qui bisogna pensarci un pochettino. Il tempio di Dio a Gerusalemme a cosa serviva? Cosa si andava a fare al tempio di Dio? Adorazione. I sacrifici sono fatti, ricordo dei sacrifici oggi, e adorazione. Stare dentro il tempio, cosa intende? Vuol dire stare in adorazione. Giusto? E poi quello che abbiamo appena letto, ricordando specifiche opere di Dio. Quindi, cos'è lodare Dio? Che cos'è lodare Dio? Non è solo dire ti lodo, ti lodo, ti lodo, ti lodo, ti lodo. No, è ricordare specificamente opere e attributi di Dio. Oh Signore, ti lodo per la tua misericordia. Per esempio, quando quella volta lì e io peccavo, meritavo di essere distrutto, mi hai perdonato, mi hai fatto vedere, mi hai lavato da quel peccato. Grande la tua misericordia, ti lodo per questo. Allora, sto lodando Dio. Allora, dentro il tempio, immerso nell'adorazione nel mio cuore, è il luogo migliore per ricordare la sua bontà. Anzi, non posso ricordare la sua bontà di cuore senza lodarlo. E non posso lodarlo senza ricordare la sua bontà. Se io non sto pensando a quello che Dio specificamente ha fatto e chi è, non posso lodarlo. E se non sto ricordando gli attributi e le opere di Dio, non posso... Cioè, lode e ricordare la sua bontà vanno insieme. Che privilegio poter lodare Dio, perché vuol dire che io ho tante cose per cui posso ricordare la sua bontà. Quindi è un privilegio poter lodare Dio. Un privilegio immenso. E quando mi trovo afflitto da varie prove e difficoltà? Qualcuno qui ha avuto almeno qualche prova durante il 2005? Qualcuno ha avuto qualche afflizione di cuore, qualche difficoltà, qualche angoscia? Sì, ma devo prendere l'aereo fra 2 settimane e quindi non c'è tempo di finire l'elenco. E qualcuno, se Dio ci permette di vivere oltre ad oggi, prevederebbe di avere anche qualche afflizione durante il 2006? Certamente, perché fanno parte della nostra, dell'opera di Dio di modularci nell'immagine di Cristo. Allora, quando siamo afflitti di varie prove e difficoltà, quello che ci serve più di tutto è di avere più fede. Ricordate questo? Allora, domanda. Le prove che avrò in 2006, di dettagli saranno diversi di 2005, ma di categorie? Quanti tipi di prove ci sono? Allora, ci sono le ingiustizie che devo subire, ci sono le malattie, ci sono le paure, ci sono problemi economici, ci sono problemi con parenti, ci sono problemi con i figli, problemi con il mio peccato, con il mio grave. Cioè, ci sono quelle categorie, giusto? E anche se in 2006 cambieranno i dettagli, non saranno le stesse categorie di 2005, 2004, 2003 e così via. E se io ho visto, mi arriva una prova di malattia, ma non ho mai visto la fedeltà di Dio nel passato, nella malattia. Mi arriva una prova economica. Non ho mai visto la fedeltà di Dio nel passato, economicamente. Mi arrivano prove di un peccato. Non ho mai visto la fedeltà di Dio nell'aiutarmi a riconoscere, a confessare e crescere in un campo della vita in cui avevo un peccato. Allora, qualunque prova che mi arriva, se io ricordo le opere passate di Dio, mi darà forza per avere fede per superare la nuova prova. Perché in fin dei conti sarà nuova solo di dettaglio, non di tipo. Invece, quello che succede delle volte, mi arriva una prova, e di quella categoria ne ho passato tanti, dimentico completamente il passato, come avessi amnesia, così, cosa faccio? Mio cuore si turba, qual è il problema? Non ho la fede, perché sto ricordando quasi niente. Se mi concentro tutti i giorni a ricordare la bontà di Dio specificamente, e non solo una cosa, ma tante cose, quindi un giorno questo, un giorno quello, un giorno quell'altro, quando mi arriva la prova, qualsiasi sia, ho dei ricordi già freschi nella mente. Ah, era l'altro giorno, Signore, l'altro giorno ti stavo lodando, perché era 2 anni fa che c'era una prova molto simile e tu mi hai portato tramite tutto, tramite quella prova. È durato 6 mesi, ma sei stato fedele. Allora, Signore, benvenga questa prova, tu sarai fedele anche in questo. Che bello quando mi arrivi una prova che era pochi giorni fa che stavo ringraziando Dio per la sua fedeltà in una prova simile. Giusto? Non è che mi fortifica moltissimo questo, però quello succede solamente se di continuo cosa faccio? Tutti i giorni ricordo le opere passate di Dio per lodarlo. Ricordate questo. Voi sapete che io faccio un pochettino di ginnastica tutti i giorni. No? Cioè, un po' per la schiena, un po' per le braccia, le spalle, i muscoli. Perché faccio questo? Perché quando, una volta ogni tanto, mi serve di prendere su qualcosa di pesante, giusto? Non ho un strappo muscolare. Cioè, facendo sempre, sempre, sempre esercizi, mi do quel po' di forza che quando arriva all'improvviso una cosa che per forza devo tirare, che qui in campagna succede, non mi faccio del male. Spiritualmente è simile. Se io passo la vita essendo preso con le sciocchezze della vita, tutti gli impegni quotidiani, e quasi mai mi fermo, quasi mai, non mi fermo costantemente a ricordare le opere passate, quando mi arriva una bella botta di prova, vado in tilt. Vado in crisi, comincio ad agitarmi, comincio a turbarmi, comincio ad essere ansioso e dipendere dalla prova. È per quello che questo Salmo ci dice come vivere. Poi dice, versetto 10, il tuo nome, o Dio, come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge fino all'estremità della terra, la tua destra è piena di giustizia. Il salmista medita sulla gloria del nome di Dio che giunge fino all'estremità della terra. Il nome del Dio, del Signore, che rappresenta il suo tutto, è supremo, senza paragoni, universale, eterno, dura sempre, e anche la lode di Dio che così, la creazione stessa adora Dio. La Bibbia parla di questo, però più della creazione che adora Dio, che lode Dio in modo vago, sono gli uomini redenti che lodano Dio in modo preciso. Poi dice, e prego che possiamo sempre di più vedere la gloria di Dio per lodarlo, la tua destra è piena di giustizia, qui voglio proprio dare un attimo di attenzione, la tua destra è piena di giustizia. In quante delle cose che Dio fa è giusto? È giusto se lascia morire un padre con bambini ancora piccoli? È giusto se mi fa arrivare tante cattiverie da altri? È giusto se mi fa avere un problema dopo l'altro? Io mi faccio il mio meglio lavoro, ma ho un datore cattivo dopo l'altro e devo cambiare loro spesso, e spesso mi trovo senza lavoro e con problemi economici. È giusto se permette che piove il giorno che io volevo fare il picnic? È giusto, Dio? Se i miei genitori non mi trattano come dovrebbero, se i miei figli non mi ascoltano come dovrebbero, come mia moglie non è come dovrebbe, come mio marito non è come dovrebbe, è giusto, Dio, di permetterci queste prove? Può succedere se non è nel suo piano? No. Quindi, è giusto Dio permettermi le prove che mi permette, perché quello che arriva è perché Dio ha scelto. Quando Satana voleva fare male a Giobbe, Dio ha stabilito i limiti del male che poteva fare. E non poteva fare oltre. Neanche un millimetro. Allora, Dio, c'è giustizia nella tua destra, che vuol dire tutto quello che mi succede è perché è quello che serviva a me. Tutto. E posso lodare Dio in tutto. Cos'è giusto? Qual è il metro di giusto? Qual è il metro di che cosa è giusto? Dio stesso. Se Dio fa una cosa, è giusto, perché Dio lo ha fatto. E non mi serve altro. È Dio che ha scelto quello per me, allora è giusto perché Dio ha scelto quello per me. Basta, non devo ragionare più, mi serve niente altro, è giusto per quello. E Dio non solo ci manda le prove giuste, ma ci protegge da tutte le prove ingiuste. L'ultima cosa in versetto 11 dice, si rallegri, rallegri il monte Sion, esultino le figlie di Giuda per i tuoi giudizi. Stiamo facendo quello? I tuoi figli ancora non salvati, per cui voi genitori pregate, prego tutti i giorni per la loro salvezza. Loro, nel loro cuore, dicono, io riconosco Dio, ma non ho quel spirito di adorazione che hanno mamma e papà. Ma loro, non importa cosa arriva, che difficoltà, loro hanno pace, loro danno gloria a Dio, loro glorificano Dio, e se c'è un momento di essere scossi, si riprendono subito a guardare Dio, si vede lo Spirito Santo di Dio in loro. E quando loro peccano, che peccano ancora perché sono umani, però non esitano di venire e chiedermi perdono di cuore. No, Signore, io voglio quello nella mia vita. I vostri figli vedono genitori imperfetti, però che hanno gli occhi fissati su Cristo. Quello vale più di qualunque spiegazione del Vangelo. Non è il parlare tutti i giorni di Dio che attira un figlio a Dio. Parlare tutti i giorni di Dio allontana un figlio da Dio. Se vedi una vita contraria nella vita di mamma e papà. Parlare tutti i giorni con tuo figlio di Dio, e poi lui vede che non cammini quello che tu predichi. Lui dice, allora, se questo è quello che vuoi, non voglio quello. Non è il parlare che porta un bambino al Signore, è vedere. E quindi viviamo come dice questo Salmo. Concludo con un'applicazione molto importante, è tardi, ma grazie a Dio so chi ci ospita a pranzo e non hanno problemi. Questo è l'applicazione del Salmo. Questo è quello che dobbiamo fare quest'anno. Versetto 12 e 14, notate i verbi. Fate il giro di Sion. Sion è la chiesa. Marciatele attorno, contate le sue torri, osservate le sue mura, considerate i suoi palazzi. Perché possiate dire alla generazione futura, questo è Dio, il nostro Dio in eterno, egli sarà la nostra guida. Questo versetto ci comanda di fare il giro, marciare intorno al Sion, contare le sue torri, osservare le sue mura, considerare i suoi palazzi. Riconoscendo che Sion rappresenta la Chiesa, in che modo possiamo ubbidire a questo comandamento? È straimportante questo. Prima di tutto, i verbi sono verbi attivi. Girare intorno, contare, meditare, considerare. Considerare le opere di Dio. Considerare la Chiesa, che non è un'istituzione, non è un edificio, è il popolo di Dio. Considerare quello che sta facendo Dio. Se dovessimo solo guardare brevemente allo stato della Chiesa, in un dato momento potrei essere scoraggiato. Se io vado nello specchio e vedo uno che non cammina come dovrei in base a tutto quello che ho ricevuto, se guardo a voi non vedo sempre quello che dà gioia, se guardo in quell'istante, allora mi metto più indietro e guardo dal grande, il quadro più da lontano, e vedo quanto progresso c'è stato. Perché se vedo il muro da vicino, vedo ancora l'ultimo strato di pietre che non sono ancora fatte bene con la malta e sono ancora grezzi. Ma se vado indietro e vedo tutte le mura, dico, wow, sono molto più alti di quanto erano l'ultima volta. Certo, c'è ancora da sistemare molto, ma sono molto più alte. Quindi dobbiamo fare il giro, vedere quello che Dio sta facendo. Dobbiamo concentrare su queste cose. La Chiesa è stabile perché è edificata da Cristo Gesù. Dio ha detto che ci saranno zizzanie, Dio ha detto che ci saranno falsi profeti, Dio ha detto che ci saranno quelli in mezzo a noi che non erano dei nostri e usciranno da mezzo a noi. Dio ha detto tutto questo, ma ha detto che alla fine porterà ogni vero credente ad essere santo e immacolato nella sua presenza. Allora, quali sono le mura, i palazzi e le torri della Chiesa che dobbiamo guardare, osservare, contare? Sono la salvezza per grazia, la fedeltà di Dio nella sua cura perfetta di noi, le opere di Dio di trasformarci, farci vedere i peccati che non vedevamo prima, per conformarci all'immagine di Cristo, queste sono le cose da meditarci sopra. Quindi Dio ci chiama a focalizzare sulle opere che Egli sta compiendo nella vita dei Suoi figli. Quando osserviamo queste cose, possiamo restare tranquilli che se osserviamo bene ne vedremo sempre di più. Purtroppo siamo spesso disubbidienti a questo comandamento. E invece di marciare intorno alle opere di Dio, invece di contare le torri degli esempi della potenza di Dio nel curarci, e anziché considerare bene la stabilità di tutto quello che Dio fa, facciamo giri intorno ai nostri problemi. Contiamo le difficoltà che dobbiamo affrontare e consideriamo bene tutto il male che abbiamo subito. Giusto? Che delle volte, anziché fare marciare intorno all'opera di Dio, marciamo intorno ai problemi e passiamo questi per la testa, uno per uno, anziché ricordare le opere precise di Dio, ricordiamo i problemi e guardiamo tutto quello che vorremmo avere dal mondo che non abbiamo. Non dobbiamo vivere così. Quanto è facile cadere in questo peccato e riempire i nostri pensieri con i nostri problemi e con le cose del mondo. Quanto è importante piuttosto impegnarci a meditare sulle opere di Dio, perché è proprio questo che Dio ci comanda a fare. Ma più che un comandamento è un privilegio immenso, perché ci ricorda della perfetta cura che Dio ha di noi. Ci ricorda la sua potenza e ci dà pace. Ci ricorda che Gesù ci ha salvato affinché siamo figli di Dio. Tramite lo Spirito Santo possiamo dire papà, Abba. Quindi impegniamoci a meditare giorno per giorno sulle opere di Dio, sulla grandezza di Dio, sulla maestà di Dio, sulla cura di Dio e sulle opere specifiche che Dio ha fatto per noi, in noi, e farà ancora finché siamo conformati alla sua immagine, nella sua presenza. Alziamo gli occhi oltre i nostri problemi per vedere di più la grandezza di Dio. E perché tutto questo? Perché solamente così possiate dire alla generazione futura: questo è il nostro Dio. Qui si arriva, il motivo di fare questo è due. Uno, avere più fede in noi. E due, evangelizzare altri, soprattutto i nostri figli, la prossima generazione. Non è tanto la predica, è il cammino che Dio usa per salvare loro. Conosco tantissime famiglie che non mancano di evangelizzare con le parole i loro figli, e hanno figli che proprio non ne vogliono sapere. E conosco più famiglie così che altro, perché non vedono genitori che rispecchiano quello che predicano. Con gli estranei che vedo poco, la mia vita non vedono nemmeno, sentono solo le parole, ma con quelli di casa non sono le parole, ma è la luce che vedono in me. E quindi vogliamo noi vivere raccontando, ricordando, pensando, meditando specificamente sulle opere specifiche di Dio per dare lode a Lui in continuazione, mica solo la domenica, in modo che quelli di casa sanno quanto grande è Dio, perché ne sentono parlare tutti i giorni. E così quando mi arrivano nuove prove dure, io posso già ricordare le prove passate che Dio mi ha fatto fedelmente superare, quanto Dio è buono e fedele e quanto non mi abbandona, e quindi trovo la forza in Lui di superare anche questo. E ci vuole ben poco per un figlio crescendo in quell'ambiente di capire: io quella fede non ho, ma io quella fede voglio. Viviamo così affinché possiamo raccontare alle prossime generazioni di Dio, del nostro Dio. E dire quello che dice il salmista: questo è Dio, il nostro Dio in eterno. Allora io ringrazio Dio per questo salmo, per il ricordo di come vivere tutti i giorni finché ci porta con sé. Impegniamoci quindi a proprio ricordare le opere di Dio specificamente tutti i giorni. Non solo gli stessi, un giorno questo, un giorno quell'altro, un giorno quell'altro, in modo che, perché io faccio il giro intorno e conto le torri uno per uno, medito sui palazzi uno per uno. Oggi medito su quella, quel palazzo la misericordia di Dio, e poi un domani merito su quel palazzo la cura di Dio in quel campo, e un altro giorno merito su quel palazzo. E così qualunque prova che mi arriva, io ho meritato da recente su quell'aspetto di Dio. E così cambieremo senza vacillare. Che sia così la nostra vita, nelle nostre case, nelle nostre vite, e che Dio ricevi molto lodi da noi quest'anno, e noi molta gioia, ricordando chi è il nostro Dio. Preghiamo. Padre, a te la gloria. Perché tu sei Dio grande, non c'è nessun altro oltre a te. Ma anche a te il ringraziamento, perché tu non solo sei Dio, ma sei il nostro Dio. Ci hai curato con perfetta saggezza, con grande amore e con grande potenza nell'anno appena passato. E tu ci curerai con perfetta saggezza, con infinito amore e con grande potenza nell'anno che abbiamo iniziato oggi. Fortifica la nostra fede, ma vogliamo noi impegnarci a ubbidire quello che ci insegna questo Salmo, perché tu ci fortificherai la nostra fede quando noi ubbidiamo a quello che abbiamo letto oggi. E vogliamo vivere così, per avere più fede, per lodarti di più, per poter raccontare meglio alla prossima generazione. Questa è la nostra preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.